Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo di economia. Abbiamo fatto molte puntate sulla finanza, anche ieri la risposta del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca all'offerta pubblica all'OPA lanciata dal Monte dei Paschi. Oggi parliamo invece più di economia tra virgolette reale, perché c'è il dato, a questo punto il dato consuntivo del 2024 su come è andato il nostro export, mentre ci stiamo interrogando su quello che vorrà fare l'amministrazione Trump. C'è stato un calo, visto che parlavo degli Stati Uniti verso gli Stati Uniti, -3,6%. Qui stiamo parlando dell'export extra Unione Europea, e anche verso la Cina -20%, e anche verso la Svizzera, che risulta dal punto di vista statistico extra europea. A riequilibrare soprattutto questi cali è stato il Medio Oriente, ma anche l'area Mercosur, quindi America Latina, e India e Giappone. Va detto che appunto queste sono le aree più positive, ma un contributo importantissimo è stato dato dalla Turchia, perché la Turchia ha acquistato moltissimo oro dal distretto di Arezzo. Lo dico perché è un caso nel caso. Il capitolo gioielleria è cresciuto di 3,6 miliardi, ma quello verso la Turchia fa più 47%, quindi adesso non è che e quindi va oltre i 4 miliardi di euro aggiuntivi. Ne parleremo col presidente dell'ICE Matteo Zoppas. Chiaramente è un export che, per quello che riguarda l'extra UE, è a record, e quindi complessivamente segna 305 miliardi, che come valore, sostanzialmente il dato era nei primi 11 mesi, poi arrotondato sostanzialmente con il mese di dicembre, ma la cosa importante è che l'anno precedente erano stati 295, quindi comunque con tutte le difficoltà questo è il dato più alto da quando lo misuriamo, dal 2013. Di questo ci occuperemo, poi sulla cronaca invece andremo anche alla cosiddetta bussola per la competitività europea, presentata oggi dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che prevede una deregulation, quindi la riduzione di della burocrazia. È una delle critiche principali che viene mossa al modello europeo, è l'eccesso di burocrazia, l'eccesso di norme, e quindi taglio della burocrazia fino al 35% per aziende e piccole e medie imprese, avanti con la decarbonizzazione e l'innovazione per colmare il divario con Stati Uniti e Cina, puntando molto sull'intelligenza artificiale. Ora, detto così, è tutto, tutto bello. Il problema è che la nuova Commissione vuole appunto un'Unione Europea più leggera e più veloce, uno sviluppo sia del green senza mettere in difficoltà la grande industria. Ora, e rispetti l'indicazione fornita dal rapporto Draghi sulla competitività. Dunque, la transizione verde, il famoso 2035, auto, basta produzione auto a quattro tempi, solo elettriche, viene salvato però solo se favorevole alla competitività e tecnologicamente neutrale. Qui c'è l'Unione Europea che chiaramente deve affrontare la minaccia di Trump sui dazi da un lato e la dipendenza da materie prime dall'altro, oltre che la corsa, ieri abbiamo parlato di modello Sputnik a questo punto, tra Cina e Stati Uniti. Poi vi darò alcuni aggiornamenti anche oggi, perché anche Alibaba è entrata nel mercato dell'intelligenza artificiale con un prodotto che ha detto oggi è superiore come prestazioni sia a DeepSeek, la famosa startup che ha scombussolato e sconquassato in parte tutte le superiorità del Nasdaq o presunte superiorità del Nasdaq. Però dicevo, non c'è solo Alibaba, c'è DeepSeek. Alibaba ha lanciato un prodotto di intelligenza artificiale che dice essere superiore a DeepSeek, ma anche a ChatGPT, cioè tutti i modelli già esistenti. E poi, appunto, ecco perché nel documento del von der Leyen spiccano le gigafabbriche per l'intelligenza artificiale. Bruxelles presenterà un piano di azione per materiali avanzati, tecnologie quantistiche, biotecnologie, robotica e spazio. E poi una semplificazione delle norme in vigore, in particolare per le start-up. E rivede anche i principi della decarbonizzazione, dovrà andare di pari passo con lo sviluppo delle industrie. Allora, chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, dice vabbè, almeno rispetto al primo mandato della von der Leyen, quello del commissario Timmermans, che appunto arrivò al 2035, viene sottolineato il fatto che la decarbonizzazione deve andare di pari passo con lo sviluppo dell'industria, mentre prima era un mantra calato dall'alto, 2035, e chi se ne frega se l'industria ci sta dietro oppure no. Questo è positivo, così come è positivo il fatto che si vada verso una semplificazione burocratica e anche investimenti sulle gigafabbriche. Dai, questo è il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo vuoto qual è? Vedere il cammello, vedere poi cosa questa linea guida, questa bussola, come si tradurrà in concreto. Però ripeto, la von der Leyen ha detto che già nel prossimo bilancio verranno snellite le norme, troppi programmi, troppe norme, e a febbraio arriveranno le norme per la semplificazione. Sul Green Deal manteniamo la rotta, però appunto nel rispetto di quelle che sono anche le necessità dell'industria. Il futuro dell'auto dovrà essere radicato in Europa. Vabbè, ne parleremo, parleremo anche di questo. E a proposito di industria, avremo anche un approfondimento su un settore che oggi ho visto la sua assemblea, mi riferisco al settore della plastica in Italia. E perché la federazione si chiama Federazione Gomma Plastica in realtà, che oggi ha lanciato un allarme. I costi dell'energia, sappiamo che l'Italia li paga un 24% in più rispetto alla media europea, e il Green Deal mettono a rischio le nostre industrie, ha detto la Federazione Gomma Plastica. Valgono 160.000 posti di lavoro e la produzione l'anno scorso ha fatto meno 3,80% e l'export meno 1,25%. Ciò nonostante, appunto, le prospettive non sono così negative, anche se oggi il Centro Studi di Confindustria dice è vero che si è attenuato il calo dei fatturati, però non riusciamo ancora a vedere il giro di boa, cioè il cambiamento nel fatturato della produzione industriale italiana. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Darò, visto che già qualcuno mi sta scrivendo, anche aggiornamenti su questa gara, corsa verso l'intelligenza artificiale, l'elemento, come dicono gli inglesi, disruptive di DeepSeek. Però attenzione, perché c'è anche l'autorità, il garante per la sicurezza dei dati, che ha di fatto sospeso, oggi non è possibile scaricare se non alcuni segnalano alcuni mezzi per aggirare il divieto, ma non è possibile scaricare l'app DeepSeek. La Marina Militare Americana ha mandato un messaggio a tutti i suoi, diciamo, ufficiali marinai, dicendo di evitare DeepSeek per qual è il timore lì dentro, ma l'abbiamo visto in piccolo con TikTok, ma il timore con DeepSeek è ancora più grande, che tu fornisca molti dati e anche dati sensibili. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sulle notizie in breve, partendo dai mercati finanziari. We'll be right back. una precisazione, perché qualcuno mi sta scrivendo: guardate, parleremo del dato di oggi sull'export, è il dato, come ricordavo, extra Unione Europea, ecco perché citavo Turchia, Svizzera, Stati Uniti, Mercosur. Qualcuno mi dice: ma perché la Germania non è il dato di oggi, non riguarda l'export in Unione Europea? E anche il record, i 305 miliardi, forse non è stato chiaro, sono riferiti all'export, al totale dell'export fuori dall'Unione Europea, perché quello complessivo italiano viaggia vicino ai 700 miliardi, ma non dovrebbe, poi ne parleremo con il Presidente dell'ICE, da tutte le previsioni che abbiamo visto dovrebbe essere sostanzialmente fermo come valore rispetto al 2023, quindi leggermente più basso se al netto dell'inflazione. Quello che va a record è l'export fuori dall'Unione Europea. Perché è diverso? Beh, sappiamo, intanto perché un pochino si è avvantaggiato anche di una debolezza dell'euro, ma poi sappiamo che la difficoltà nell'export italiano verso l'Unione Europea si chiama sostanzialmente Germania e Francia. Sulla Germania, visto che ne parlo, do l'anticipazione adesso, poi vado ai mercati finanziari. Il governo tedesco ha rivisto le stime, le ha riviste al ribasso, sia per l'anno in corso, prevedeva un PIL un più 1%, in realtà si è allineato con quanto ha detto la Bundesbank, la banca centrale tedesca. La Germania quest'anno, se va bene, farà un più 0,3%, e l'anno prossimo invece che l'1,6 l'1,1%. E quindi Robert Habeck, il ministro dell'economia, ha detto: pur palesando alcuni segnali positivi, la Germania anche quest'anno resterà in stagnazione. Lo 0,3% non è crescita, è stagnazione. Certo, noi dovremmo aver fatto l'anno scorso lo 0,6, non è che possiamo cantare vittoria così tanto, però diciamo lo 0,3 è veramente poca cosa. Ne sappiamo qualcosa noi italiani, abbiamo avuto anni e anni in cui crescevamo dello 0,2, dello 0,3, sostanzialmente in stagnazione. Ma la cosa che più preoccupa, lo dico preoccupa perché è il primo mercato di sbocco del nostro export, è che la revisione è dal più 1,1% quest'anno in Germania al più 0,3. Cioè hai ridotto di un terzo le previsioni, e siamo solo a gennaio, verrebbe da dire. Dunque, adesso vediamo i mercati, poi torno con ordine alle altre notizie. Sarebbe meglio cedere dati al governo cinese o ai privati americani? Ma guardi, io l'ho già detto ieri, non ho dubbi, i dati vanno sempre protetti, però pur con tutte le differenze faccio notare che in America c'è un libero mercato, ci sono libere elezioni, ci sono candidati eletti, membri eletti anche al Senato, della Camera. Cioè non è che possiamo tornare alla BC. Se lei vuole paragonare la democrazia americana alla non democrazia cinese, faccia pure. Che non vuol dire che la democrazia americana sia la migliore, la più efficiente di tutte le democrazie, ma possiamo essere d'accordo almeno sul fatto che è una democrazia, che si vota, che vengono eletti dagli elettori, i membri del Senato, della Camera, il Presidente degli Stati Uniti d'America? Allora, la borsa, oggi la giornata è positiva, ricordo sempre che le borse cinesi sono chiuse fino al 5 febbraio per il capodanno cinese. Dicevo, oggi la borsa è 4 febbraio per la precisione, scusatemi. Attenzione, oggi, o meglio, c'era molta attesa sulle borse per quello che sarà il Consiglio della Federal Reserve di domani, di stasera, scusatemi, mentre domani è atteso il taglio dei tassi della Banca Centrale Europea. C'è un leggerissimo rimbalzo per Nvidia al Nasdaq, che però, insomma, ieri aveva fatto più 9, oggi ha iniziato positivo, poi ha perso l'1% dopo i primi scambi, aveva perso il 17% però lunedì, e quindi la spada di Damocle, lo spettro DeepSeek resiste nel Nasdaq e negli Stati Uniti, tant'è che complessivamente adesso il Nasdaq perde lo 0,70%, il Nasdaq è l'indice dei titoli tecnologici. Dow Jones invece invariato, Standard & Poor's meno 0,35%. Veniamo all'Europa, Francoforte più 0,90%, Parigi meno 0,37%, Milano più 0,51%. Sì, è chiaro che sono tutti in attesa della Federal Reserve sui tassi di interesse. Domani la BCE ha già detto che però lei si muoverà indipendentemente dalla Fed, abbiamo fatto anche una puntata su questo. Com'è il rapporto di cambio? Euro-dollaro è 1,04, quindi è sostanzialmente fermo. Venendo ai titoli, l'operazione Monte dei Paschi, Mediobanca. Allora, resta ancora sconto, ma si riduce la differenza. Cosa vuol dire? Monte dei Paschi ha offerto un premio del 5% rispetto alle quotazioni del giorno prima. I titoli si sono mossi in maniera diversa, perché Mediobanca è cresciuta per alcune sedute e Monte dei Paschi ha perso. Questo ha fatto sì che se venisse confermato il rapporto di 2,3 azioni di Monte dei Paschi per ogni azione Mediobanca, in questo momento, se tu aderissi all'OPA, cioè consegnassi le tue azioni, avresti una perdita dell'8%, non un guadagno del 5% rispetto ai valori di adesso. La perdita era arrivata anche all'11%, la differenza, lo sconto è arrivato all'11%, si è un po' ridotto per l'andamento dei titoli, nel senso che abbiamo in questo momento, e adesso ve li do, il mondo bancario oggi va abbastanza bene. Monte dei Paschi guadagna l'1%, Mediobanca lo 0,60%, si è ancora un meno 8%. Poi invece vendite sul lusso, però in maniera un po' selettiva, nel senso che Moncler ha perso lo 0,70%, ma Brunello Cucinelli guadagna lo 0,50%. Bene il comparto tecnologico con ST Microelectronics, ma soprattutto bene Iveco, più 5,50%, Prismian, bene anch'essa oggi più 3%, Biperbanca più 2,70%, Saipem più 2%, Unipol più 1,5%, Pop Sondro più 1,40%, Unicredit più 1,14%. Chi cede invece continua a essere in sofferenza al titolo Campari, meno 2%, Diassoni meno 2,16%, Azimut meno 1,80%, Terna meno 1%, come Snam Rete Gas. Gas e petrolio. Allora, il petrolio in questi giorni ha ceduto, il Brent era arrivato a $80 il barile, adesso siamo a 77. WTI è arrivato a 76-77, siamo a 73. C'è qualche discesa a questo proposito sui prezzi di benzina e gasolio. Benzina 1,829 al litro, gasolio 1,740. Il gas ad Amsterdam invece non accenna a fermarsi, ha preso un altro 5%, oggi è a €50 al megawattora, un anno fa era 35. E lo continuiamo a dire prima che poi qualcuno... Ah, le bollette sono aumentate. Ragazzi, il PUN, il prezzo dell'elettricità nel gestore dei mercati elettrici, a questo punto è da settimane, non dico al doppio, ma quasi, diciamo, a un 50% in più almeno, mediamente, dell'anno scorso. Oggi è 142, un anno fa era 95. E ricordiamo le stime di una bolletta più cara tra il 5 e il 10% quest'anno. A proposito di gas, stanno aumentando le importazioni europee di GNL, gas naturale liquefatto, ma stanno aumentando in generale e soprattutto, come scrive oggi Sissi Bellomo su Sole 24 Ore, quelli dagli Stati Uniti, che batteranno questo record ogni mese. Allora, perché sono tornati a correre? Beh, bisogna sostituire in tempi brevi le forniture che Gazprom inviava attraverso l'Ucraina, che si sono azzerate dal 1 gennaio, quando Kiev ha lasciato scadere il contratto per il transito. Sbarcheranno a gennaio, alla fine del dato di gennaio, 6,7 milioni di tonnellate di GNL made in USA, che vogliono dire circa 15 miliardi di metri cubi. Sono volumi senza, una volta rigassificati, senza precedenti, ed è la stessa quantità di gas che la Russia inviava nel corso di un anno, non di un mese, solo attraverso l'Ucraina e in parte anche nel mercato italiano. C'è un tema che le temperature fredde e spesso l'assenza di vento del nord Europa quindi l'impossibilità di usare l'eolico, hanno incrementato i consumi di gas. I depositi europei, non quelli italiani, sono già svuotati più di quanto non fu successo l'anno scorso. Gli danno in media il 55,4% di stoccaggi, mentre l'anno scorso, a fine dell'inverno, cioè diciamo al 31 marzo, erano ancora il 58%. Ripeto, questo non vale per l'Italia, ne abbiamo parlato con il ministro legato di Snam e Gas Venier, però insomma è chiaro che crea tensioni sul prezzo. Allora, lo scontro su DeepSeek. Dunque, ho già detto che Alibaba ha lanciato la sua versione dell'intelligenza artificiale, che è meglio di DeepSeek, meglio di GPT-4, OpenAI, Llama 3.1 di Meta. Questo si sostiene Alibaba e si chiama Queen 2.5. Dopodiché, OpenAI, proprietario di ChatGPT, ha accusato la rivale cinese DeepSeek, quindi Altman, un uomo, di aver utilizzato i propri modelli di apprendimento per sviluppare l'intelligenza artificiale. E anche Microsoft sta valutando se i dati di OpenAI sono stati utilizzati senza autorizzazione. Tant'è che il cosiddetto zar della Casa Bianca per l'intelligenza artificiale, David Sachs, ha detto: vediamo se c'è stato se c'è l'ipotesi di un furto intellettuale da parte di DeepSeek. Gli Stati Uniti hanno detto che valutano le implicazioni di DeepSeek sulla sicurezza nazionale, e ricordavo già l'allarme lanciato dalla Marina Militare americana. È chiaro che tutti si stanno interrogando, ci sono due possibilità: o qui siamo di fronte, come alcuni vedo, ha un grandissimo elemento disruptive, perché se tu sei riuscito a sviluppare un'intelligenza artificiale che lavora come le altre, se non meglio, e hai pagato e ci hai investito solo meno di 6 milioni di dollari contro le centinaia di milioni di dollari investiti per le altre, consuma meno energia, utilizza processori Nvidia non di ultima generazione, quindi è fuori anche dall'embargo, allora lì hai di fronte un modello che va a terremotare gli altri, perché è un modello che dice con costi, consumi ed efficienza, costi, consumi minori, efficienza uguale se non maggiore. Altra cosa, se invece, che è quello su cui si stanno interrogando, diciamo, nella Silicon Valley, se questo modello è stato realizzato utilizzando furti, diciamo, intellettuali. Quindi non sei riuscito a svilupparlo da solo, ma ti sei appoggiato a sistemi già esistenti che erano stati sviluppati con investimenti di decine di migliaia, di centinaia di migliaia di dollari. A questo proposito segnalo, appunto, il garante per le protezioni in Italia ha chiesto ieri a Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e a Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, le società che forniscono il servizio, si chiama chatbot di DeepSeek, sui dati a rischio, cioè che sistemi hanno di protezione dati. Nel frattempo, che cosa è successo? Che l'app DeepSeek è sparita dai negozi digitali di Google e Apple in Italia, e se ci si collega al sito la navigazione è lenta. Il nostro Ivan Torneo ha raggiunto poco fa il garante della privacy, Pasquale Stanzione, che ieri ha detto, semplicemente ha inviato una richiesta di informazioni, e lui stesso si dice sorpreso, perché dice: noi abbiamo solo chiesto informazioni.
Su quest'ultima vicenda non le posso dire granché, perché pure noi siamo al buio, però posso dire dei precedenti. Innanzitutto, si ricorderà, noi abbiamo il precedente attivo costituito da OpenAI, il ChatGPT del 2023, che abbiamo fermato per alcuni mesi con l'inibitoria, proprio per chiarire le fonti da cui era alimentato, le finalità, l'accesso degli utenti. Bene, quando qualche giorno fa, anzi qualche ora fa, si è sviluppato questo fenomeno a livello mondiale della diffusione di DeepSeek, noi abbiamo, è il nostro potere di farlo, chiesto delle informazioni alla società che lo ha sviluppato, chiedendo appunto quali sono le fonti del codice sorgente, con quali criteri avanzi, se sono stati tutelati i diritti fondamentali, se sono stati protetti gli accessi da parte dei soggetti minori. Ora, per nostro regolamento dobbiamo attendere entro 20 giorni la risposta, in modo tale che poi gli uffici procedano ad una valutazione più approfondita, la famosa istruttoria, per vedere quali sono le adesioni, la compliance, come dire, l'attenzione nei confronti del GDPR, del regolamento europeo. Però improvvisamente, questo ripeto, ci ha colto di sorpresa, questo DeepSeek è stato ritirato almeno dalle applicazioni, dalle app italiane. Francamente non lo so se c'è una situazione di causa ed effetto tra la nostra richiesta e questo provvedimento di ritiro.
Allora, due notizie. Sì, è vero che adesso Nvidia, che aveva aperto con meno 1, perde quasi il 5%, quindi non si sta, diciamo, appianando la, non dico il panico, ma i grossi timori sulle quotazioni di borsa di titoli che, lo ricordo, a partire da Nvidia, l'anno scorso ha fatto più 100%, non mi ricordo neanche più quanto è aumentata negli ultimi anni, 1200%. Per cui il tema di borsa, in primo luogo, non è che li stiamo pagando troppo questi titoli se poi arriva un concorrente che ti spiazza il mercato. Poi vedremo, comunque è chiaro quello che ti ho garante, non c'entra nulla le richieste di informazioni che abbiamo fatto noi con il fatto che oggi non sia più possibile nei vari Apple Store scaricare l'applicazione di DeepSeek, sia Google che Apple. Comunque andiamo adesso sul meteo e la pubblicità, poi ancora qualche notizia sull'Italia e poi lo stato della nostra industria, analizzando anche quello che è il bilancio congiunturale di chi produce gomme e plastica in questo paese.
Focus Economia.
Dunque, mi chiede la quotazione esatta un ascoltatore di Nvidia, da quando, guardi, allora, da quando si è quotata, il rialzo è anche superiore a quello che dicevo io, 2000 e intorno al 2500%, però quello che è sicuro è che il titolo l'anno scorso ha guadagnato il 100%, quindi già con un rialzo del genere è chiaro che chi ha investito vuol chi ce l'ha a carico basso, ma vuoi che anche chi ha semplicemente investito delle domande se le fa. Comunque andiamo con altri temi in breve, poi passo al primo tema d'approfondimento. Stellantis ha rilevato il 100% della joint venture dei cambi ibridi EDCT e plaudono i sindacati. Questa collaborazione si è realizzata negli stabilimenti di Metz in Francia e Torino, nel complesso di Mirafiori, dove vengono prodotti i cambi ibridi che equipaggiano tutta la gamma Stellantis dei mild hybrid e dei plug-in, quindi nuova generazione. Poi qualche notizia in breve ancora sulle pensioni. Con le rivalutazioni dell'INPS, con le rivalutazioni l'INPS fa notare che nel 2025 le pensioni minime avranno 13,27 euro in più al mese, 616,67 per la precisione. Poi sempre in tema salariale c'è una prima intesa sul rinnovo del contratto nazionale industrie cooperative dell'edilizia, aumento di 180 euro. A questo proposito accennavamo già ieri al settore costruzioni che è in frenata e va verso un meno 7% nel 2025, ma l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Italiani, ha detto anche un'altra cosa: è diventato impossibile comprare casa per 10 milioni di famiglie. Questo noi abbiamo raccontato anche nella poco invidiabile classifica, se non ricordo male, dell'annuncio fatto in provincia di Padova, che hanno dovuto staccare i telefoni in agenzia immobiliare perché era una casa a canone concordato, un appartamentino che veniva a 600 euro e sono arrivate 190 domande in pochissimi minuti e hanno dovuto staccare i telefoni. Ma c'è anche un dato interessante per cui stanno aumentando, questa è una buona notizia, gli affitti, i contratti di locazione a canone concordato. A Milano, per esempio, siccome il comune ha introdotto anche miglioramenti, sono passate da 1920, che sono ancora pochissime, il 3,7% del totale, nel 2022, a 3000 nel 2024, e siamo all'8% del totale. E anche quest'anno ci si attende un aumento. Perché? Perché il canone concordato, quello che porta alla riduzione dell'aliquota in regime di cedolare secca dal 21% al 10%, oltre a uno sconto dal 25% e la riduzione del 30% dell'aliquota IRPEF, devi chiaramente proporre un canone che non superi le soglie definite degli accordi territoriali diversi da comune a comune, hanno durata minima di 3 anni, ma hanno vantaggi sia per il proprietario che per il locatario. Ecco, questo è un piccolo segnale in un mercato che resta in assoluta e enorme difficoltà, lo dico ogni volta e lo dirò anche stavolta, non solo, ma anche per la fortissima concorrenza che arriva, soprattutto nelle zone di centro o semicentro, dagli Airbnb, che mi sembra che il governo sia stato sì molto timido, ho capito, il CIN non può lasciare il lucchetto con la chiave e quant'altro, però a parte il fatto che vorrei vedere i controlli, ce ne vuole. Comunque, oggi lo ha ribadito la presidente del Lance, Federica Brancaccio, a 24 mattino con il nostro Simone Spezia, ha detto: nelle grandi città soprattutto aumenta la difficoltà di accesso alla casa.
Per tutte le grandi città c'è un fenomeno terribile di non possibilità di accedere alla casa e una tendenza a migrare verso i grandi centri. Quindi davvero il problema è enorme, non riguarda più quelle fasce di reddito di cui si diceva una volta, no? Solo quelle di edilizia residenziale pubblica, le famose case popolari, ma riguarda una fascia amplissima di famiglie, cittadini, studenti, anziani. Quindi è un tema che tocca l'intera popolazione. Se uno stipendio medio è 1500-1600 euro, significa che non si può pagare più di 500 euro per una locazione. Ora, chiunque vive in una città sa che ormai questi sono canoni impossibili da trovare. Quindi in più, diciamo in aggiunta a questo, abbiamo poi invece il problema di intere aree del paese che si stanno spopolando.
Mi scrivono, come sempre in questi casi, molti ascoltatori: guarda che il problema è sfrattare l'affittuario moroso o quello che appunto tu vuoi. Sì, si può migliorare la legge anche da questo punto di vista, per carità, però ragazzi, non giriamoci attorno. Anche 5 anni fa era difficile, e io non dico che non si debba migliorare la legge per rendere più certo il diritto del proprietario di casa, che finito il contratto tu te ne vai, oppure se non paghi. Per carità, io sono anche favorevole a un inasprimento, se questo serve a mettere più case sul mercato degli affitti, perché qui parliamo dell'affitto, chiaramente, non dell'acquisto. Però non giriamoci sempre attorno col benaltrismo. Anche 5 anni fa c'era, o 10 anni fa c'era, il problema del locatario moroso o della difficoltà, cioè, eppure non registravamo questo problema enorme negli alloggi. Se vogliamo continuare a dire con ipocrisia che è solo il problema della norma, che pure a mio avviso andrebbe cambiata a vantaggio del proprietario, se poi diventa così difficile sfrattare, ma la differenza rispetto a 5 anni fa o a 7 anni fa non è che è cambiata la legge in senso più favorevole all'affittuario, è che sono esplosi gli Airbnb. Non giriamoci sempre attorno, dai. Allora, quindi sono d'accordo con tutti quelli che mi dicono ci sarebbe più offerta se i proprietari si sentissero più tutelati, se l'inquilino non paga io non posso rischiare, date più garanzie ai proprietari di casa. Bene, sono d'accordo, però l'elemento controfattuale è che anche 7 anni fa avevamo le stesse norme che vanno riviste, eppure il problema era molto meno, molto minore. Allora, traffico, e poi parliamo di un settore che fa 18 miliardi sulla plastica, 6 miliardi sulla gomma, 24 miliardi, l'Italia è uno dei principali paesi, ma soprattutto noi siamo anche leader, siamo seconda manifattura europea, ma leader nel riciclo, il 90% dei rifiuti plastici raccolti, il 50% degli imballaggi, scusatemi, vengono riciclati, e oltre 1.300.000 tonnellate di plastica vengono riciclate per nuovi prodotti. Siamo i più virtuosi in Europa, ciò nonostante il settore vede il segno meno nel 2025.
Focus Economia.
Dunque, dicevamo, nonostante l'Italia sia leader la più virtuosa in Europa nel riciclo e appunto riesca a riutilizzare 1.300.000 tonnellate di plastiche per nuovi prodotti, il 90% dei rifiuti plastici viene raccolto e il 50% degli imballaggi, il settore prevede una contrazione, o meglio, certifica una contrazione della produzione del -3,8%. L'anno scorso, e l'export -1,25%, e se ho ben capito le prospettive non sono buone nemmeno per il 2025. Un settore che vale, dicevo, 18 miliardi più o meno per la plastica, 6 miliardi per la gomma e 160.000 posti di lavoro. Siamo in collegamento con Marco Bergaglio, vicepresidente della Federazione Gomma Plastica. Buonasera.
Buonasera a voi.
Sono due le voci, cioè insomma, il grido d'allarme che avete lanciato riguarda due voci: energia, il più 24% che costa in Italia almeno, e le regole europee?
Esatto, oggi abbiamo tenuto la nostra assemblea pubblica in presenza del Presidente Orsini. Sì, i dati che ha dato sono questi: c'è una contrazione per gomma e plastica e vale per entrambi i settori, e le sfide, diciamo, più importanti sono appunto quella energetica e quella, diciamo, delle regole europee. Sul piano dell'energia siamo in grosse difficoltà con i competitor, diciamo, più diretti, quelli più vicini, quindi la Spagna, la Francia, la Germania, che hanno costi energetici che arrivano anche alla metà rispetto all'Italia, e qui chiediamo, diciamo, una maggiore attenzione diciamo, all'industria, che deve poter accedere alle fonti rinnovabili, che sono la prima risposta a questo caro energia, e a meccanismi che possono mettere a disposizione dell'industria le produzioni, diciamo, future del rinnovabile, disaccoppiandole dal costo del gas. Poi c'è la
tematica, è un tema su cui noi battiamo sempre anche come utenti, finché il prezzo dell'elettricità verrà fatto con la fonte più cara, che è il gas, tu il beneficio delle rinnovabili per le imprese e per le famiglie non lo vedi, perché vendono quelli che producono energia al prezzo più alto. E ho anche spiegato mille volte perché nasceva per incentivare chi produce energia con le rinnovabili 10 anni fa almeno, e quindi un'era geologica fa, visto che ormai tutti hanno capito il beneficio delle rinnovabili, siamo arrivati al 42% della produzione energetica nazionale. Prego, l'ho interrotto.
Ebbene, fate a insistere in questa direzione. I nuovi meccanismi di incentivo realizzazione sono contratti a due vie, quindi c'è uno strike price che il produttore gode e la differenza, ove il PUN fosse più alto, la diciamo in camera al GSE. Quello che noi chiediamo è che questo diciamo beneficio che va al GSE sia poi in quota parte messo a disposizione del paese, quindi sicuramente degli energivori, di chi deve produrre ed esportare e creare posti di lavoro con un costo di energia che sia più competitivo e almeno in linea con i competitor stranieri. L'altro punto sono le regole europee, il Green Deal. Allora, noi abbiamo due settori che sono fortemente toccati da questi regolamenti. La parte gomma essenzialmente si trova davanti alla necessità di utilizzare gomma naturale, che quindi deriva da alberi, certificando la provenienza e l'assenza di deforestazione, sapendo che il grosso di questi agricoltori sono asiatici, africani, sono piccoli agricoltori. Avere una catena completamente certificata che parte da questi paesi rischia di mettere in estrema difficoltà la produzione italiana ed europea, posto che invece né in altri paesi questa certificazione non viene richiesta, quindi il mercato probabilmente diciamo di questi materiali naturali
siamo alle solite, cioè, tu,
prendere altre strade,
perché se tu non metti poi dei dazi, dei blocchi a chi produce non con le tue certificazioni, stai avvantaggiando i concorrenti fuori dall'Europa de facto, perché obblighi il produttore europeo a certificare come ha raccolto. Cos'è? Caucciù ancora? No, immagino di no.
Sì, è caucciù.
Vabbè, torniamo al Congo di Re Leopoldo. Come hai raccolto il caucciù e con tutta la filiera, non abbattendo alberi, dall'altra parte hai concorrente fuori dall'Europa che non deve testimoniare niente, poi hai l'imprenditore che ha bisogno di gomma o di plastica, e immaginate voi se non c'è uno svantaggio nell'importare da fuori dall'Europa, che cosa può succedere. Che cosa chiedete in una battuta, perché ho 30 secondi, all'Europa, perché poi parleremo della von der Leyen, della bussola che ha presentato oggi.
La stessa cosa vale per la plastica, dove il PPVR rischia di mettere fuori gioco la produzione europea italiana, mettendo al ban proprio i campioni dell'economia circolare, come gli imballi per l'ortofrutta o gli imballi secondari per la stabilizzazione dei pallet. Noi chiediamo che tutto il Green Deal sia rivisto nell'ottica della sviluppo e della politica industriale europea, rivedendo diciamo in pratica le regole diciamo principali che rischiano di mettere appunto una competizione diciamo in salita in Europa rispetto a
sì,
quanto
guardate,
stanno correndo.
L'abbiamo
Cina
detto molte
e
volte. Qui non si tratta di mandare a remengo il Green Deal, si tratta di fare in modo che il Green Deal non diventi il cavallo di Troia per distruggere la produzione industriale in Europa a vantaggio di Cina, Turchia, India, Asia, che se ne fregano altamente del Green Deal. Allora dobbiamo decidere che un campionato non si può giocare con una squadra che ha 8 giocatori e campo in salita, l'altra ne ha 12. Si gioca in quello che si chiama il playing field, il campo uguale per tutti. Questo è il tema, perché sennò ci condanniamo ad importare prodotti fatti non in maniera ecosostenibile e a distruggere la nostra industria. Da qui ripartiamo dopo il GR24 nel ringraziare il vicepresidente di Federazione Gomma Plastica Marco Bergaglio, perché appunto è intervenuto anche il presidente di Confindustria Rossini. Sentiremo due passaggi per andare a commentare la nuova bussola di Ursula von der Leyen. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, in quello che ci ha appena raccontato il vicepresidente della Federazione Gomma Plastica, che appunto vale 24 miliardi di euro la produzione italiana, 160 mila addetti, leader europei nel riciclo, nel riutilizzo della plastica, il riciclo arriva al 90%, il riutilizzo ha fatto 1.300.000 tonnellate di plastica riutilizzata e quindi in qualche modo rigenerata, però 1.300.000 tonnellate. C'è tutto il problema dell'industria italiana, nel senso che da un lato c'è un costo dell'energia che è del 50% più alto rispetto alla Spagna, di un 28% più alto rispetto alla Francia, di un 30% più alto rispetto alla Germania, E dall'altro poi c'è una normativa europea che sembra penalizzare sempre e comunque l'elemento industriale a favore di quello ambientale, dimenticando che poi posso andare a comprarmi prodotti in altre parti del pianeta senza rispettare i vincoli ambientali, o tu metti delle grosse barriere a questo ingresso, o se no stai avvantaggiando in maniera quasi con un boomerang chi produce a costi più bassi perché non rispetta normative ambientali, e stai azzoppando i produttori europei che rispettano le normative ambientali che tu stessa hai messo. Allora, su questi due temi, ma anche sulla necessità di una politica industriale di lunga visione, è intervenuto il presidente di Confindustria, Emanuele Rossini, appunto l'assemblea della Federazione Gomma Plastica, ricordando i costi dell'energia e anche però una politica industriale italiana, in questo caso di lunga visione.
Oggi il costo dell'energia deve essere sdoppiato dal costo dell'energia, i gas devono essere sdoppiati, e la speculazione finanziaria che c'è sull'energia, alla scommessa a ribasso e rialzo, che comunque impone che il costo dell'energia vada a penalizzare l'industria per qualcuno che ci sta facendo una montagna di denaro, bisogna che lo cominciamo a dire. E questo non possiamo più fare finta di nulla. È ovvio che siamo preoccupati, perché quando tu hai 22 mesi di mancata produzione, di incremento industriale, vuol dire che è un problema. Abbiamo fatto 24 meno 2, 23 meno 2, 24 meno 2.8, quindi è ovvio che sono, ci preoccupa. Poi è ovvio, l'Italia ha fatto meglio degli altri paesi europei, poi io non sono consolato del fatto che ha fatto meglio se facciamo meno. Non può permettersi questo paese e l'industria italiana di rincorrere i provvedimenti, diciamo, o mantenere alcuni provvedimenti o cancellare o modificare i provvedimenti senza avere una visione dove vuole andare. Quindi quello che noi stiamo dicendo, lo stiamo dicendo da inizio gennaio, che se vogliamo far sì che questo paese possa diventare ciò che si merita, ha bisogno di una politica industriale che sia a 3 anni. Obiettivo numero uno, salvaguardare le filiere e le imprese che vanno forti, salvaguardarle. Cioè, se abbiamo qualcuno che va bene, salvaguardarle. Se abbiamo dei settori maturi che hanno dei problemi e capiamo che comunque diventa un problema, cercare di convertirli in altri settori. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
E allora restiamo sul tema, perché oggi Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha presentato la bussola per la competitività. Ha detto che deve riprendere tutti i piani, il rapporto Draghi sulla competitività, ma che cosa è? Quali sono le novità? Allora, da un lato viene salvata la transizione verde solo se favorevole alla competitività e tecnologicamente neutrale. Poi un investimento forte per le gigafabbriche dell'intelligenza artificiale. La Commissione Europea presenterà piani d'azione per materiali avanzati, tecnologie quantistiche, biotecnologie, robotica e spazio. E poi la semplificazione delle norme in vigore, visto che ormai tutti fanno la battuta resa famosa: l'America innova, la Cina copia, ma innova anche, e l'Europa regola. E allora, the regulation con un taglio della burocrazia fino al 35% per aziende e piccole e medie imprese, decarbonizzazione confermata, ma anche lì poi deve andare al pari passo con lo sviluppo dell'industria. Allora, chiedo e saluto intanto la mitica Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera Adriana.
Buonasera a tutti.
Se io volessi vedere il bicchiere mezzo pieno, direi, vabbè, almeno rispetto a quel Green Deal tutto ideologico, tutto Timmermans, qui si mette assieme, dice sì, la decarbonizzazione, ma devi andare di pari passo con lo sviluppo dell'industria. E il 26 febbraio sarà definito l'approccio nel Clean Industrial Deal, e il piano d'azione per abbassare i prezzi dell'energia, e anche capire che Green Deal vuole la Ursula von der Leyen 2. Va bene l'intelligenza artificiale, va bene la deburocratizzazione entro, ho visto a febbraio, dovrebbe arrivare una norma per snellire, un'iniziativa per snellire le norme. Allora, il bicchiere mezzo pieno è questo, il bicchiere mezzo vuoto è, per ora siamo alle promesse, Adriana.
Sì, direi che per ora siamo al seguito del rapporto Letta, del rapporto Draghi, adesso abbiamo la bussola della competitività. Ci sono tante idee, come c'erano nei rapporti.
e adesso diciamo von der Leyen ha cercato di risistematizzare quello che c'era in questi rapporti per provare a fare una sorta di tabella di marcia. Però nella sostanza è come dicevi tu, sostanzialmente dice cose che sono arcinote, nel senso che il Green Deal si è rivelato così come è stato applicato diciamo dopo la iperregolamentazione del primo mandato von der Leyen, un disastro per l'industria europea, e quindi adesso c'è una rettifica, nel senso che è una rettifica all'insegna diciamo della flessibilità e del pragmatismo, nel senso che resta sempre l'idea degli obiettivi della decarbonizzazione totale entro il 2050, ma la tabella di marcia per arrivarci vuole essere più pratica, nel senso che vedere per esempio sulle famose multe che l'industria europea che non ha rispettato dell'auto europea che non ha rispettato diciamo il calo delle emissioni previste per quest'anno non dovrebbe incorrere, anche se su questo non è ancora tutto chiarissimo, nelle famose multe da 15 miliardi secondo i calcoli prevalenti che dovrebbe pagare se appunto non riuscirà a raggiungere questi obiettivi. Diciamo che la semplificazione sulla carta e la deburocratizzazione dovrebbe far risparmiare diciamo all'intera Europa 37 all'intera industria europea 37 miliardi all'anno, che non è poco diciamo, però tutto questo non basta perché diciamo che è sempre la solita dichiarazione di buone intenzioni nella quale diciamo la colpa della Commissione è relativamente limitata, perché poi bisognerà vedere che cosa in pratica decideranno i governi, e come sempre in tutti questi progetti che vengono lanciati, piani auto, piano chimica, piano acciaio, piani energetici eccetera, manca sempre il fattore che più pesa in queste decisioni, che è il fattore del finanziamento,
che è quello che mi chiedono anche gli ascoltatori: con quali soldi se non vogliamo fare debito comune? Questo è sempre
allora naturalmente anche in questo piano si ribadisce che faremo l'unione del mercato dei capitali, che faremo l'unione bancaria, che lanceremo un prodotto per il risparmio europeo, perché è vero che gli americani drenano il nostro risparmio evidentemente perché offrono dei rendimenti migliori, ma comunque sia noi vorremmo cercare di trattenere,
sì, più che rendimenti hanno anche un'industria del risparmio migliore, se ne vanno 400-500 miliardi ogni anno di risparmio europeo verso Wall Street, quindi sono, è più allettante al di là di rendimenti, certo.
Certo, e al di là di tutto, sì, però c'è anche la quotazione delle imprese a Wall Street e tutto il resto, no? Tutto questo va benissimo, ma sono 10 anni che parliamo di unione del mercato dei capitali, non si è fatto niente. La unione bancaria a sua volta è azzoppata dalla mancanza di uno schema di garanzia sui depositi comune. È un po' tutto un diciamo parlare, mi rendo conto che naturalmente se non c'è unità tra i 27 è difficile andare avanti, però la sensazione è che tu hai l'America di Trump che nel bene o nel male corre alla grandissima, la Cina che fa questi exploit sull'intelligenza artificiale che scombussolano diciamo il quadro generale del settore, e tu hai questa Europa che continua a buttare fuori a getto continuo piani, buona volontà anche, intendiamoci bene, buona volontà. Però il problema è che se non seguono i fatti noi continueremo ad arretrare.
E i fatti poi non è che siano difficili da individuare, adesso non... Il piano Letta e il piano Draghi soprattutto hanno detto in maniera molto chiara e concreta che cosa fare, poi uno può non essere d'accordo, però non puoi dire di essere d'accordo, e in questo sono assolutamente nella linea di Andrea Ancelettelli, con il piano Letta e il piano Draghi che l'Europa deve essere competitiva e poi non tirar fuori i soldi, cioè lascia stare se poi siano 800 miliardi come ha stimato Draghi oppure no, ma in ogni caso questi progetti vanno finanziati, alcuni no, la deburocratizzazione non ha un costo effettivo, ma se devi puntare sull'intelligenza artificiale, ieri ci dicevano che le regole europee sono talmente stringenti che non permettono di sviluppare, poi di far progetti come il DeepSeek cinese, se continui a riempire l'industria europea di norme ambientali senza chiedere una contropartita a chi esporta in Europa, e quindi adesso mi ha scritto un ascoltatore, visto che prima avevamo il vicepresidente della Federazione Gomma Plastica Italiana, Dice: guardate, siamo inondati da granulo plastico turco e cinese. Il nostro granulo prodotto con le plastiche riciclate non lo vuole nessuno. Con queste regole riciclare non conviene. Cioè, sono tutte regole come se l'Europa fosse una monade, un mondo a sé. E invece sei circondato, adesso ne parleremo col presidente dell'ICE, da Turchia, dall'India, dal Medio Oriente, dalla Cina e via così, e che non sono soggette alle regole chiaramente europee. Io sono d'accordo con te, bene le intenzioni, non voglio punire le intenzioni. Adesso però vediamo il cammello, non so come si dica a Bruxelles, ma vediamo il cammello quando arriverà a febbraio e vedremo se queste norme per deburocratizzare sono per semplificare sono efficaci, e anche vedremo, perché è atteso appunto per fine febbraio, che cosa verrà deciso sul Green Deal. Grazie Adriana Cerretelli, ho già evocato il presidente di Confindustria Zoppas che ci ha raggiunto in collegamento dell'ICE, non di Confindustria, ragazzi, dell'ICE Zoppas, che ci ha raggiunto. Beh, Matteo Zoppas è stato anche presidente di Confindustria regionale, quindi il lapsus si può far partire e far passare, però lo colleghiamo effettivamente dopo il traffico.
Focus Economia.
Allora, i dati sull'export fuori dall'Unione Europea hanno messo a segno un valore mai toccato da oltre 10 anni, sono 305 miliardi, attenzione c'è l'inflazione però, che è comunque il valore più alto dal 2013 quando misuriamo le serie storiche, l'anno scorso, o meglio nel 2023, era stato di 302 miliardi e nel 22 di 295, quindi c'è stata comunque una netta progressione nonostante alcune difficoltà di cui parliamo con il presidente dell'ICE, che è l'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, Matteo Zoppas. Buonasera.
Sì, buonasera Sebastiano.
Ho ricordato che da questo punto di vista lei era stato anche presidente, il refuso nasceva da quello. Allora, senta, di Confindustria Territoriale. Allora, le due cose che mi piacciono meno nei dati che oggi ha diffuso l'Istat sono Stati Uniti meno 3,6% l'export italiano e Cina meno 20%. Poi veniamo alle voci invece che sono più positive. Che cosa è successo, visto che lei appunto ha il ruolo, l'agenzia ICE, assieme poi a SACE, SIMEST, CDP, ma soprattutto voi avete il ruolo di promuovere all'estero l'internazionalizzazione delle imprese, quindi partecipate, affiancate alle imprese a varie iniziative per farsi conoscere sui mercati.
E non solo, siamo anche presenti in circa 90 paesi nel mondo con i nostri uffici, quindi abbiamo un po' un monitoraggio diffuso dove cerchiamo naturalmente di spingere i vari settori, i vari imprenditori, e insomma sappiamo l'attività che fa ICE, anzi bisognerebbe saperla anche di più perché insomma, ne gioverebbero molte imprese. C'è una situazione critica, ci sono dei cigni bianchi, ci sono dei cigni neri. Lei ha citato sicuramente America, che oggi non sta performando, ma sappiamo che c'è sempre un momento di rallentamento, soprattutto prima delle elezioni. C'è una stasi che non aiuta, che normalmente statisticamente si è sempre ripresa dopo le elezioni. Speriamo che succeda anche oggi. Se vogliamo aprire una veloce parentesi sui dazi, sappiamo che c'è questa spada di Damocle che sta pendendo sul commercio italiano verso l'America, e dipenderà dai dazi, non solo dai dazi europei, capire se ci saranno delle bilateralità, quindi dei favori verso singoli paesi europei. Sarà difficile, probabilmente potrà essere fatto tramite dazi particolari su alcune categorie che incidono più su uno stato piuttosto che l'altro. Abbiamo visto in passato che comunque i dazi, quando sono intervenuti, hanno colpito, ma fino a un certo punto. Ci sono degli studi dell'OCSE che dicono che se i dazi dovessero essere di 10 punti percentuali e comunque anche quelli sulla Cina del 60%, ci potrebbe essere una riduzione dei 67 miliardi delle esportazioni verso l'America di circa tra i 2 miliardi e 7 e 3 miliardi e mezzo, quindi relativamente contenute, che possono arrivare, se ci fossero dei dazi al 20%, anche a 10-11 miliardi di euro sull'esportazione dell'Italia.
La Cina, sì, perché sicuramente... come ricordavano i nostri ospiti sull'America nei giorni scorsi, attenzione, per fortuna noi esportiamo non solo agroalimentare, ne esportiamo anche farmaceutica, meccanica, come voci importanti verso gli Stati Uniti. Però spesso, mi corregga se sbaglio Zopas, siamo stati così bravi a posizionarci nella fascia medio-alta che non voglio dire che un aumento del prezzo del farmaco o della mozzarella o del vino non abbia un'incidenza, ma quando tu stai già lavorando già su una fascia di qualità medio-alta, di solito è un consumatore che è disponibile a spendere un po' di più rispetto al prezzo, al prodotto uguale ma fatto negli Stati Uniti.
Sì, non solo, ci sono anche altri due elementi, però naturalmente stiamo facendo delle ipotesi. Ci sono due elementi, uno che comunque il dollaro è rafforzato circa del 7% rispetto al 2024, quindi insomma sarebbe un peggioramento del 3% reale rispetto, diciamo, a metà dell'anno precedente, quindi un'incidenza relativa che poi si distribuisce in tutta la catena, per cui ci sono vari player del mercato nella value chain distributiva che possono un po' ripartirsi il dazio. Questo non significa che possiamo augurarcelo, anzi sarebbe bene il contrario, perché sarebbe bene essere ancora più competitivi, soprattutto su una Cina innovando molto.
Senta Zopas, volevo capire, meno 22% sulla Cina, invece ottimi dati su Turchia, vabbè c'è l'oro di Arezzo, ma anche Medio Oriente e Mercosur, prego.
L'oro di Arezzo fa più 530%, per cui è un valore molto, molto importante. Sappiamo che dipende però da una normativa interna alla Turchia, ma volevo fare un po' un discorso più di ampio spettro, nel senso che noi ci stiamo dando un obiettivo a 700 miliardi, siamo a 626. Questi nuovi numeri che cosa fanno? Hanno dato un dicembre su novembre del 24 praticamente in pareggio, perché c'è stata una commessa importante su novembre, se no saremmo stati quella solita delle navi da crociera che insomma la chiamiamo una botta importante, 1,7 più o meno. Quello che è interessante è vedere che dicembre 24 su dicembre 23 c'è stato un 4% di aumento che ha portato, stiamo parlando dell'extra UE, che ha portato il 0,9 ad essere un più 1,2, quindi quindi tutto l'anno gennaio-dicembre 2024 si chiude con un più 1,2 di esportazione verso l'extra UE. Che cosa comporta questo? Che nel totale delle esportazioni noi eravamo a ottobre a meno 0,5 con un'Europa che calava di circa un punto percentuale. Siamo passati poi a essere un meno 0,7 perché c'è stata un'incidenza negativa del totale su novembre. Adesso dobbiamo aspettare i dati di dicembre, che se facciamo un calcolo che abbiamo fatto oggi proprio per capire cosa può succedere, per chiudere l'anno come l'anno scorso, quindi a 625 miliardi, la parte UE, quindi europea, delle esportazioni di dicembre dovrebbero risultare almeno il 12%, 12,9% sopra l'anno precedente. È un obiettivo abbastanza sfidante, però ci fa capire che dovremmo arrivare uguale o leggermente sotto
precedente. Alla fine, diciamo, viste tutte le tensioni internazionali, viste un'America, ma soprattutto una Cina, perché i dati sulla Cina seguono quello che è un dato che ricordiamo spesso: la Cina è in stagnazione, o meglio in deflazione, i prezzi non si muovono, i consumi sono fermi e riesce a crescere di più solo sull'export. È chiaro che se hai i consumi interni fermi importi anche molto meno, ma ho capito il suo ragionamento nel ringraziare appunto il presidente dell'ICE Matteo Zopas. Alla fine, nonostante tutte le tensioni, chiudere con non solo un aumento dell'export extra UE ma un export complessivo in linea con l'anno precedente è comunque un buon risultato. Grazie di nuovo a Matteo Zopas, noi invece ci risentiamo domani dalle 17 in poi.